Buongiorno cari amici di Radio Bol Consiglio, chiedo scusa per questo ritardo dovuto a una piccola indisposizione mia di questi giorni. Anzi, chiedo anticipatamente scusa se mi sentirete qualche volta tossire. Ecco, ma sono reduce da un piccolo inconveniente di salute. Una questione stagionale, quindi non c'è da preoccuparsi. Dunque, cari amici, oggi abbiamo messo questo titolo alla conversazione sulla dottrina sociale della Chiesa. Principi di riflessione, criteri di giudizio, direttive di azione nella dottrina sociale della Chiesa. Perché? Perché i documenti del Magistero hanno ripetuto più volte che questo è quello che la dottrina sociale della Chiesa ci dà. Alla domanda cosa ci dà la dottrina sociale della Chiesa? La risposta è esattamente questa. Ci dà principi di riflessione, criteri di giudizio, direttive di azione. Esamineremo brevemente il significato, di questi tre elementi. Per capire come debbano però essere convenientemente intesi. Oggi la dottrina sociale della Chiesa subisce varie interpretazioni non sempre adeguate, e queste interpretazioni, che spesso lasciano a desiderare, riguardano proprio anche, come intendere, questo lascito della dottrina sociale della Chiesa. Ci sono equivoci, direi, su tutti e tre questi punti, quindi è bene fare una precisazione. Cominciando con i principi di riflessione, vorrei fare qui subito una riflessione, un'osservazione, per dire che è chiaro che i principi di riflessione, sono dati dalla fede cattolica, sono dati dalla religione cattolica, sono dati dal deposito della fede, ciò in cui la Chiesa cattolica crede e che quindi propone ai suoi figli, anche quando i suoi figli poi devono muoversi nel mondo, nella società, nella politica. Quindi si tratta di principi di riflessione intimamente connessi con il deposito rivelato, con la tradizione della Chiesa, con i dogmi della Chiesa cattolica che illuminano completamente la vita cristiana e quindi anche la vita della Chiesa e dei fedeli laici, ma di tutta la Chiesa, nella storia, nella società, nella comunità degli uomini. Prima che Leone XIII scrivesse la Rerum Novarum, quando cioè si era in un regime cosiddetto di cristianità, cioè che c'era la società cristiana, c'era la civiltà cristiana, no? Nessuno si sarebbe posto il problema di quali fossero i principi di riflessione per la sua vita quotidiana anche nello spazio pubblico. Perché questi principi di riflessione si respiravano con l'aria, perché erano presenti, consapevoli, diffusi nella vita, di fede, nella vita liturgica, nella vita sacramentale, sicché il cristiano che viveva la vita della Chiesa, che seguiva il catechismo e imparava le verità, della propria fede, anche aveva i principi di riflessione per, muoversi nel mondo. Un mondo allora, che che era permeato di questi principi di riflessione, i quali spesso erano condivisi anche da chi non era propriamente o perfettamente credente, perché questi principi di riflessione avevano animato anche sul piano naturale, conservato anche valori morali di tipo naturale. Ecco, quindi nel regime di cristianità, diciamo così, non c'era dubbio in cosa consistessero questi principi di riflessione. Leone XIII pubblica la Rerum Novarum ci facciamo la domanda. La Rerum Novarum è la dottrina sociale della Chiesa, nella veste moderna, chiamiamola così, anche se è ambiguo, come adesso vedremo, di Leone XIII, vuole essere un ripristino, una ricostruzione della società cristiana precedente, o vuole semplicemente essere un insieme di principi di riflessione, criteri di giudizio, di rimediazione nella società moderna, nel modernismo? Magari per contrastarlo, ma non comunque per ripristinare una società cristiana. Leone XIII si dice che ha iniziato la dottrina sociale della Chiesa della modernità. Ma questo, attenzione, vuol dire nell'epoca moderna, non secondo i principi della modernità. Perché lo scopo di Leone XIII era quello di ricostruire la società cristiana che era stata sconvolta nel secolo che lui aveva alle spalle, il XIX secolo. Quindi egli non si premurava semplicemente di dare ai fedeli, ai cattolici e a tutti gli uomini di buona volontà dei criteri per convivere con la società moderna, con la società improntata ai principi moderni dell'ateismo, del laicismo, dell'anticlericalismo e dell'antiumanesimo anche. Ma voleva dare principi di riflessione, criteri di giudizio, di rettificazione, affinché si potesse ricostruire la vecchia società cristiana, laddove questi criteri erano vissuti nella quotidianità, erano assunti con il latte materno ed erano ampiamente condivisi. Ecco, dico questo perché se noi invece intendiamo la dottrina sociale della Chiesa, iniziata da Leone XIII, come l'accettazione della società moderna e una serie di indicazioni rivolte ai fedeli perché essi possano, come dire, convivere con essa, correggerne gli aspetti più negativi, più dirompenti, oppure perché possano conseguire obiettivi di giustizia, di difesa dei diritti della persona e cose di questo genere, beh, non comprendiamo a fondo l'indole della dottrina sociale della Chiesa, la sua caratteristica che è quella di costruire una società secondo il progetto di Dio. Dico questo perché oggi anche nella Chiesa si tende a pensare che la dottrina sociale della Chiesa abbia come scopo l'animazione etica della società moderna. Ecco, non è così. La dottrina sociale della Chiesa contesta la società moderna, perché la società moderna, della modernità, quella costruita secondo le categorie del pensiero moderno, è una società anticristiana e disumana. Quindi, non si tratta di creare, di fare della Chiesa e dei cattolici, delle agenzie di animazione sociale, di animazione etica, in modo tale che questa società, società nata dal modernismo, possa funzionare senza troppi danni, senza troppi guai. Si tratta invece di costruire un'altra società o di ricostruire un'altra società, che è appunto la società cristiana. Altrimenti la dottrina sociale della Chiesa diventa una delle tante strade che oggi cercano di far andare bene le cose sul piano etico, di seminare il più possibile accoglienza, solidarietà, forme di convivenza non troppo conflittuali, ma questi sono obiettivi profani, umani, sono obiettivi solo orizzontali, sono obiettivi che non richiedono la società cristiana. E se non richiedono la società cristiana, non richiedono la presenza di Dio nella pubblica piazza. La dottrina sociale della Chiesa, non è una specie di educazione civica sui buoni comportamenti rispetto delle regole, rispetto dei principi fondamentali di giustizia, oppure rispetto della Costituzione, o rispetto delle regole democratiche, non è questo. Se la Chiesa fosse questo, sarebbe ben poca cosa. Sarebbe una semplice agenzia di animazione sociale utile, utile, ma non indispensabile né fondamentale. E comunque accetterebbe l'impianto della società moderna, che è sbagliato perché è un impianto che prescinde da Dio o che addirittura va contro Dio. Dico queste cose perché questa è la principale difficoltà, possiamo dire il principale errore che oggi viene vissuto anche all'interno della Chiesa, quando si parla di dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa si pensa che abbia per scopo la giustizia, che abbia per scopo il rispetto dell'ambiente o la promozione dei diritti della persona. La dottrina sociale della Chiesa invece ha come scopo costruire la società con Dio al centro, con la religione cattolica, quindi al centro, con la Chiesa cattolica al centro. In altre parole, si tratterebbe di ritornare ad un contesto in cui, lo ripeto, i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive d'azione fossero qualcosa che è largamente acquisito, perché penetra attraverso l'educazione, attraverso la famiglia, attraverso sane leggi, attraverso il primato della religione cattolica nell'ambito pubblico, attraverso la sana relazione tra autorità politica e autorità religiosa, attraverso una morale, ma con un fondamento in Dio. Ecco, a quel punto principi di riflessione, criteri di giudizio, direttive di azione, ci sarebbero, no, ci sarebbero, naturalmente, diciamo così, perché coinciderebbero con la civiltà cristiana, con la società cristiana, e coinciderebbero con il bene comune, perché il bene comune per la dottrina della Chiesa è proprio questo, la civiltà e la civiltà e la società cristiana. Un punto delicato a questo proposito è il posto della persona negli obiettivi della dottrina sociale della Chiesa. Oggi c'è un'ampia impostazione personalistica nella Chiesa, secondo la quale lo scopo della dottrina sociale della Chiesa sarebbe la valorizzazione della persona. Questa impostazione è sbagliata perché lo scopo della dottrina sociale della Chiesa è la gloria di Dio. La gloria di Dio che comporta anche poi l'adeguata valorizzazione della persona. Perché il cristianesimo è la prima risorsa per valorizzare la persona, ma la valorizza non fissandosi al suo livello della persona, ma partendo dal livello superiore di Dio. Perché la natura non viene, non ha la capacità di salvarsi al suo proprio livello, è la soprannatura che comporta anche la salvezza, diciamo così, della natura e la valorizzazione della natura al suo livello, proprio al suo livello naturale. Ecco, allora, i principi di riflessione sono i principi del cristianesimo. Principi del cristianesimo, cioè i principi del progetto di Dio, sul mondo. Cosa desidera questo progetto di Dio che si faccia affinché il mondo, frutto della creazione e oggetto della salvezza in Gesù Cristo, debba diventare per essere pienamente secondo il progetto di Dio. Voi capite allora che la dottrina sociale della Chiesa non ha dei principi di riflessione diversi dalla religione cattolica. E quindi il suo utilizzare i principi di riflessione va di pari passo con la evangelizzazione, con la diffusione del cristianesimo, la conversione al cristianesimo, la missione della Chiesa. La Chiesa sa che la dottrina sociale, la sua dottrina sociale, fa parte della sua missione. Perché i principi di riflessione sono gli stessi articoli del credo, sono i dogmi, i contenuti del deposito della fede e della tradizione cattolica. E nelle encicliche sociali troviamo i principi di riflessione quando incontriamo i dogmi ribaditi nei documenti della religione cattolica, quando sentiamo parlare di Dio creatore o dell'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, quando sentiamo parlare del nostro destino oltre la vita, perché se c'è uno sviluppo oltre la vita qua giù ha un senso, se non c'è, ha tutt'altro senso. Quando sentiamo parlare del matrimonio, dei sacramenti, che hanno un ruolo pubblico fondamentale anche, non solo intimo e privato. Ecco, quando sentiamo parlare della nuova creatura e di come Cristo abbia ricreato l'universo con la sua morte in croce, con la sua risurrezione, quando nel Padre nostro diciamo che vogliamo che sia fatta la sua volontà, così in cielo, così in terra, no? Ecco, quindi la vita della Chiesa in tutte le sue dimensioni è, come dire, l'elemento che diffonde i principi di riflessione della dottrina sociale della Chiesa. Certo, questi principi di riflessione poi sono stati anche, diciamo così, definiti, per esempio, nel principio del bene comune, nel principio della sussidiarietà, nel principio della destinazione universale dei beni, nel principio del diritto, alla proprietà privata. Ecco, ma tutti questi principi di riflessione vanno sempre intesi all'interno della religione e della vita religiosa e di fine e di fede del cattolico. Tra i principi di riflessione ci sono anche principi di carattere filosofico, certamente, perché? Perché voi sapete che la rivelazione ci ha anche rivelato verità naturali alle quali in teoria la nostra ragione sarebbe potuta arrivare da sola. C'è una legge morale naturale, no? La legge morale naturale è quell'insieme di indicazioni per l'agire secondo il bene, che la ragione umana da sola può trovare nella natura delle cose, nell'ordine del creato e nella natura della persona umana in modo particolare. La legge morale naturale, per esempio, non uccidere, non rubare, i 10 comandamenti, non commettere adulterio, eccetera, eccetera. La legge morale naturale, non desiderare la roba ad altri, mi viene in mente per quanto riguarda la proprietà privata. La legge morale naturale si chiama naturale sia perché è radicata nella natura umana, nell'essenza dell'uomo, sia perché è naturalmente conosciuta dalla ragione. Naturalmente vuol dire spontaneamente, per connaturalità. Cioè, è sufficiente che la persona sia dotata di intelligenza, e tutte le persone sono dotate di intelligenza, che essa è in grado di accedere a quei principi circa il bene e il male, a quelle indicazioni su cosa fare e cosa evitare, che derivano dall'ordine naturale delle cose e in modo particolare dalla natura o essenza della persona umana. Una volta conosciuto cos'è l'uomo, è chiaro che derivano dei doveri nei suoi confronti, in ordine ai fini verso cui egli per essenza deve tendere. Quindi se io intervengo con delle azioni che impediscono all'uomo di raggiungere il suo fine naturale e soprannaturale, faccio il male. Se io intervengo con delle azioni invece che favoriscono all'uomo il raggiungimento del suo fine naturale e soprannaturale, allora faccio il bene. La legge morale naturale è accessibile agli uomini, sostanzialmente è racchiudibile nei 10 comandamenti ed è una legge che emana dall'ordine finalistico dell'essere, delle cose, della natura, in particolare della natura umana. Ebbene, la tutrice principale della legge morale naturale è la Chiesa cattolica, è la religione cattolica. Perché? Perché la legge morale naturale promana dal creato e quindi è come un linguaggio che deriva da Dio creatore. Nella legge morale naturale è Dio stesso che si è rivelato alla ragione. Però la rivelazione, che è accettata per fede, ha pure rivelato anche elementi di legge naturale, per rendere più facile la loro acquisizione da parte di tutti. Quindi non solo la rivelazione conferma la legge morale naturale, ma anche la insegna. Ecco, quindi quando parliamo dei principi di riflessione, ci riferiamo ai principi dei dogmi, del deposito della fede rivelata, ma ci riferiamo anche ai principi della legge morale naturale, del diritto naturale, cioè quei principi in cui, ai quali, in teoria, la ragione può avere accesso da sola. In pratica, sappiamo che invece, specialmente, cioè dopo la caduta, anche la ragione è indebolita e ha bisogno della grazia e della fede e della Chiesa anche per raggiungere questi obiettivi naturali, in teoria conseguibili, ma in pratica purtroppo no, e poi per rimanere anche fedele ad essi. Quindi, tra i principi di riflessione ci sono tutti i principi del diritto naturale e della legge morale naturale. I principi, per esempio, del matrimonio, su cui si fonda la famiglia e su cui si fonda la società. Matrimonio, però, naturalmente inteso, tra uomo e una donna, stabile, aperto alla vita, indissolubile. I principi del dovere originario dei genitori di educare i figli, perché l'educazione è il proseguimento naturale, l'educazione è il proseguimento naturale della procreazione. La famiglia come società originaria precedente qualsiasi altra società naturale, qualsiasi altra aggregazione e soprattutto precedente allo Stato. Quindi, principio di sussidiarietà. Lo Stato deve essere a servizio della famiglia e non distruggerla, o non pensare che sia la famiglia a servizio dello Stato. E così via, tante altre applicazioni che sono di ordine naturale. Oggi sapete che la famiglia, la procreazione, è investita da una violenza antinaturale che vorrebbe trasformare da sopra in sotto queste verità di diritto naturale quindi a maggior ragione in questo periodo, tra i principi di riflessione, bisogna che noi annoveriamo anche il diritto naturale e il riferimento a un ordine naturale finalistico. A questo punto però nasce l'altro interessante problema, e cioè tutte le filosofie, tutte le impostazioni filosofiche garantiscono adeguatamente la conoscenza dell'ordine naturale finalistico. E qui occorre fare una precisazione fondamentale. La filosofia della modernità non permette più di conoscere un ordine naturale finalistico. Tant'è vero che ha abbandonato completamente il concetto stesso di diritto naturale o di legge morale naturale. La famiglia, per tornare all'esempio di prima, per la filosofia della modernità non esiste, è una convenzione sociale. Può essere impostata in mille modi, non c'è una famiglia naturale. La procreazione non ha modalità e un luogo, appunto, l'amore dei genitori, la famiglia, per essere attuata, ma può essere attuata in modo tecnico, convenzionale, di qualsiasi altro tipo. Quindi la filosofia moderna da secoli ha impostato le cose negando la possibilità di conoscere l'ordine naturale e finalistico delle cose stesse. C'è invece però anche la filosofia cristiana, la filosofia classico-cristiana, possiamo anche dire, la quale invece pensa che spontaneamente l'intelletto umano sia aperto alla conoscenza della realtà, dell'essere. Mentre la filosofia moderna vuole imporre alla realtà le regole del pensiero del soggetto, la filosofia invece cristiana, o la filosofia classico-cristiana, è una filosofia del realismo. Ritiene che la verità sia data dalla realtà e dalla corrispondenza delle nostre idee alla realtà. Invece la filosofia moderna pensa che la verità sia nelle nostre idee e che queste siano vere indipendentemente dalla realtà. La filosofia moderna pensa che la realtà sia una nostra costruzione, mentre la filosofia cristiana pensa che il nostro pensiero debba adeguarsi alla realtà, all'essere, alla natura delle cose. Allora, qui capiamo una cosa formidabile. Se si sbaglia su questo punto, l'intera dottrina sociale della Chiesa, diventa, instabile, e si avvia verso la dissoluzione. Il punto è questo: la dottrina sociale della Chiesa non, può andare d'accordo con ogni filosofia, perché ha bisogno di avere alle spalle i principi di riflessione della legge morale naturale, del diritto naturale. Quindi ha bisogno di avere alle spalle una filosofia che ammetta la possibilità di conoscere la realtà, di conoscere l'ordine finalistico della realtà, e quindi deve essere solo una. La filosofia del realismo metafisico classico e cristiano, per fare solo un nome, tanto per capirci, la filosofia di San Tommaso d'Aquino. La filosofia moderna, purtroppo, è una grande ideologia, È una grande costruzione mentale che si sovrappone alla realtà per rovesciarla, per ricrearla. Invece la dottrina della Chiesa presume l'ordine naturale del creato, fondato sul creatore, e richiede, una filosofia a questo adeguata. Vi dico questo perché nella teologia cattolica contemporanea, quella che viene anche insegnata nelle istituzioni accademiche della Chiesa, ormai si pensa quasi dappertutto che bisogna accettare il pluralismo filosofico. Cioè bisogna accettare che la teologia si possa avvalere di qualsiasi percorso filosofico. La dottrina sociale della Chiesa sapete che fa parte della teologia morale, quindi questo discorso varrebbe anche per la dottrina sociale della Chiesa. Quindi la dottrina sociale della Chiesa potrebbe andare d'accordo con una filosofia kantiana, esistenzialista, marxista, storicista, pragmatista, costruttivista, eccetera, eccetera. Questo è assolutamente dannoso, perché queste categorie filosofiche errate vengono assunte dentro la teologia e provocano un mutamento sostanziale nella visione delle verità di fede. E quindi inquinano dall'interno la corretta teologia cattolica. Questo vale anche per la dottrina sociale della Chiesa. Se assunte al proprio interno, queste filosofie sbagliate forniscono dei principi di riflessione, torniamo sempre al tema di oggi, forniscono dei principi di riflessione che distorgono, che deformano i contenuti della fede cattolica e quindi fanno danni enormi. Abbiamo vissuto in passato come il marxismo fosse stato assunto all'interno della dottrina sociale della Chiesa, pensando che ci fosse possibile una compatibilità e i danni che questo ha provocato. Ma uguali danni stanno provocando adesso altre correnti filosofiche, per esempio la corrente filosofica dell'esistenzialismo. Ecco. Per i principi di riflessione, cari amici, mi fermerei qui. Sono stato troppo lungo, mi rendo benissimo conto, perché mancano anche i criteri di giudizio adesso. Però, in questi ultimi 10 minuti accenno ai criteri di giudizio, riservandomi poi di parlare delle direttive d'azione un'altra volta. Dunque, i criteri di giudizio. Se noi osserviamo la situazione attuale della Chiesa Cattolica, vediamo che sempre meno la Chiesa Cattolica forma, educa i fedeli a dare un giudizio. Anzi, oggi la tendenza generale è di evitare di dare giudizi. C'è una famosa frase detta da Papa Francesco: chi sono io per giudicare? Punto di domanda. Questa frase è diventata quasi come uno slogan che viene applicato un po' in tutti i campi. Quasi che giudicare la realtà, giudicare il vero e il falso, giudicare il bene e il male, fosse qualcosa di negativo, di ingiusto, addirittura di non cristiano. Certamente quando si tratta di giudicare la coscienza altrui bisogna astenersi, non siamo noi i padroni di questo giudizio. Ma quando si tratta di giudicare il bene e il male, il vero e il falso, il cattolico deve giudicare. Deve giudicare. Di recente ci sono stati grandi fenomeni nella nostra società spesso anche dirompenti, su cui però la Chiesa non ha abituato a giudicare. Pensiamo per esempio alla pandemia Covid. L'atteggiamento della Chiesa è stato quello di accettare le disposizioni governative senza battere ciglio. Non ha abituato ed educato i fedeli a dare un giudizio. Pensiamo per esempio al fenomeno delle immigrazioni. Anche lì la posizione della Chiesa è stata quella di molto generica, di un'apertura alle immigrazioni incondizionata. Ma la dottrina stessa della Chiesa avrebbe invece tanti criteri di giudizio, come per la pandemia Covid, anche per l'immigrazione, per emettere un giudizio certamente ponderato, fondato sulla legge morale naturale e anche sulla rivelazione. Ma non è stato fatto. Gli attacchi contemporanei fortissimi alla vita, per esempio. Adesso in vari paesi si sta costituzionalizzando il diritto all'aborto. Il presidente Macron lo ha detto. Oppure in Inghilterra si impedisce di pregare davanti alle cliniche che producono l'aborto. Ecco, in Italia il Parlamento ha bloccato la 194 per tutti e 5 gli anni della legislatura. Ecco, di fronte a questi nuovi, drastici, strutturali attacchi contro la vita, ecco, spesso la Chiesa non educa a dare un giudizio. C'è piuttosto, prevale piuttosto l'idea di astenersi dal giudicare perché il compito della Chiesa sarebbe solo di accompagnare, di accogliere, o di integrare. Ma in questo modo la Chiesa cessa di essere maestra, cessa di educare a giudicare. Del resto, chi è papà o è mamma, o nonno, come nel mio caso, sa benissimo che ai propri figli, ai propri nipoti, bisogna insegnare a giudicare le situazioni, a giudicare i comportamenti, perché non siano in balia, del male senza prenderne coscienza, senza averne consapevolezza, perché non siano traviati dalla giusta strada, perché non seguano compagnie fuorvianti. Qual è l'educatore che si astiene dall'insegnare a giudicare? I criteri di giudizio della dottrina sociale della Chiesa esigono questo, richiedono questo. Se si dice chi sono io per giudicare, vuol dire che si è scavalcata completamente la dottrina sociale della Chiesa e l'obbligo di dare un giudizio sulla realtà, sulle ideologie contemporanee, sulle leggi, sulle politiche dei governi, sulle scelte dell'economia. Su tutto questo bisogna dare un giudizio. Ma che cos'è un giudizio? Oggi si danno molte accezioni di questo termine. Tutte però fanno capo, bene o male, al significato filosofico del termine giudicare. Guardate, giudicare vuol dire fare questo. Vuol dire esprimere una frase composta da un soggetto, un predicato e il verbo essere in mezzo al soggetto e al predicato. Questo foglio è sul tavolo. Questo foglio è il soggetto, è sul tavolo, è il predicato, il verbo essere è la copula, sta in mezzo e collega il soggetto e il predicato. Il cavallo è veloce, questo cavallo è veloce, questo cavallo è il soggetto, veloce è il predicato, è è il verbo essere. Allora, cos'è un giudizio? Il giudizio è l'intelletto che prende posizione sulla realtà. Può sbagliare se la realtà non è come la frase dice. Dice il vero se la realtà conferma quello che la frase dice. Se io dico il cavallo è veloce, ma il cavallo che ho davanti a me è un brocco, sbaglio. Se invece il cavallo che ho davanti a me è un destriero molto veloce, hai tante, allora io dico il vero. La verità sta nel nostro intelletto, ma il fondamento della verità sta nella realtà. E il nostro intelletto, se vuole essere vero, deve adeguarsi alla realtà, cioè emettere un giudizio che sia conforme al reale. Perché se non è così, il giudizio è sbagliato. La verità sta nella realtà. E il nostro intelletto non può non giudicare spontaneamente. Tutti noi giudichiamo. Quindi la frase chi sono io per giudicare, da un punto di vista filosofico, è una sciocchezza. Perché il compito dell'intelletto è emettere giudizi, cioè pronunciarsi sulla realtà e vivere questa esperienza di verità o di falsità nei confronti della realtà. Emettere giudizi è un atto di superbia? Questo, spesso oggi si pensa nella Chiesa. Una voglia di prevaricare, di far assumere alla propria verità espressa da giudizio appunto una consistenza. E dice esattamente il contrario. Chi giudica è umile. È umile perché si sottomette alla verità della realtà e non vuole attenersi semplicemente alla propria opinione. Non scambia la propria opinione per una verità. Perché? Perché il fondamento della verità è la realtà. Accetta di essere corretto dalla realtà. Accetta di essere educato dalla realtà. Quindi, come vedete, non ha senso quello che circola oggi ampiamente nella vita della Chiesa, nel modo di fare più che altro e di pensare della Chiesa. E cioè che non bisogna giudicare. La Chiesa deve ritornare a insegnare ai propri figli a giudicare il mondo, a giudicare le cose del mondo. Purtroppo da quando, con alcune svolte della teologia contemporanea, la Chiesa si è concepita nel mondo, essa stessa mondo, ha cominciato a pensare che il suo compito non era più quello di giudicare il mondo alla luce della verità eterna e anche naturale, ma di accompagnare il mondo in questo suo viaggio terreno. Ma questo è sbagliato e per la dottrina sociale della Chiesa è veramente esiziale. Non ci possono essere direttive di azione, che è il terzo punto, no? Non ci possono essere direttive d'azione valide per il cattolico se non quelle che hanno alle spalle sani criteri di giudizio e veritieri principi di riflessione. Questo la dottrina sociale della Chiesa ha sempre pensato, questo essa ha sempre fornito. Grazie amici, ci congediamo con un Ave Maria e ci diamo appuntamento per il prossimo mese. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.